strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il doppio appuntamento del 5 marzo sul fronte auto sembrava azzardato anche a noi, e infatti è arrivato un controordine sul tavolo automotive del MIMIT. La riunione del tavolo presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, inizialmente convocata per il 5 marzo, è stata infatti posticipata all'11 dello stesso mese. La causa è presto detta: c'è bisogno di qualche giorno per studiare il piano europeo dell'auto che, a seguito del dialogo strategico promosso dalla Commissione, dovrebbe essere presentato proprio il 5. Ricordiamo che il tavolo al MIMIT affronterà il tema delle riforme delle politiche europee, ma anche le politiche industriali nazionali, con le misure finanziarie per la componentistica, anche in conseguenza della conclusione del tavolo Stellantis. E a proposito di Stellantis, è fissato al 25 febbraio l'incontro tra il titolare del MIMIT, Adolfo Urso, e il presidente della regione Molise, Francesco Roberti, per discutere del futuro dello stabilimento industriale di Termoli. Intanto da Stellantis fanno sapere che il sito riceverà nel 2026 la produzione di circa 300.000 cambi EDCT per le motorizzazioni ibride. Una buona notizia per i lavoratori e per una tecnologia all'avanguardia. Con l'ampliamento della produzione anche a Termoli, diventano 3 gli stabilimenti del gruppo dedicati alla produzione delle trasmissioni DCT, ossia Electrified Dual Clutch Transmission, con lo stabilimento molisano che si affianca alle fabbriche di Mirafiori e Metz. Dopo l'accenno in apertura, ci spostiamo in Europa, dove, come sappiamo, è in corso il dialogo strategico sull'auto presieduto da Ursula von der Leyen, un momento di confronto importante con le realtà che rappresentano il settore, come nel caso di ACEA, l'Associazione Europea dei Costruttori, che ha le idee molto chiare sugli obiettivi da raggiungere. I dettagli nella nostra scheda.
Si è tenuta nei giorni scorsi, nell'ambito del dialogo europeo sull'auto, una tavola rotonda guidata dalla commissaria europea per la sovranità tecnologica, Anna Virkkunen. L'incontro, alla presenza dell'Associazione dei Costruttori Europei ACEA, si è concentrato su temi chiave per il settore, come la guida connessa e automatizzata, e in generale sugli aspetti relativi alla trasformazione tecnologica e digitale dell'automotive. Nell'occasione, l'associazione ha rivolto il suo appello alle istituzioni UE: rimuovere gli ostacoli amministrativi e burocratici per liberare il potenziale innovativo dell'industria automobilistica europea. I produttori e i fornitori europei si sono distinti negli anni per la loro capacità in ricerca e sviluppo, ma rischiano ora, secondo ACEA, di arretrare rispetto ai competitor internazionali, Stati Uniti e Cina in primis. L'Europa deve quindi recuperare un approccio più audace per garantire un mercato di servizi di mobilità digitale più forte, puntando proprio sugli investimenti in R&S.
Torniamo in Italia, dove nel 2024 sono stati spesi più di 1,6 miliardi di euro per la manutenzione programmata delle strade della rete ANAS. A farlo sapere la società del gruppo FS in occasione della 4ª conferenza globale sulla sicurezza stradale in corso in queste ore a Marrakech, in Marocco. L'anno scorso i fondi investiti per la manutenzione sono aumentati del 6,3% rispetto al 2023, confermando un trend ascendente degli ultimi anni. Nel dettaglio sono stati finanziati circa 700 milioni di euro di interventi su ponti e gallerie, 380 per il piano viabile, 260 per le opere complementari, a cui vanno aggiunti anche gli investimenti per le barriere di sicurezza e per gli impianti. Ultima nota del giorno sul noleggio e nel dettaglio sulle auto date in uso ai dipendenti. Continua la stretta sulle auto aziendali. A livello normativo non sono infatti stati accolti gli emendamenti proposti in sede di approvazione del decreto mille proroghe, quelli che miravano ad ammorbidire la normativa sui fringe benefit introdotta dalla legge di bilancio. Netta la posizione di ANIASA: secondo l'associazione questa scelta potrebbe danneggiare il settore, oltre che determinare minori entrate per l'erario. E cambiamo argomento, parliamo di trasporto turistico su gomma, un settore fondamentale per l'economia nazionale che però oggi si trova ostacolato da un complesso sistema di tasse e di restrizioni, in primis le ZTL che rischiano di penalizzarlo rispetto ad altre modalità di trasporto. Se ne è parlato di recente alla BIT con uno studio presentato da ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, e il nostro ospite oggi Nicola Biscotti, presidente di ANAV. A cui chiediamo innanzitutto quali sono le risultanze principali che emergono da questo studio.
Lo studio che abbiamo fatto innanzitutto ha confermato i dati empirici in nostro possesso, cioè che il sistema autobus muove una percentuale non secondaria del turismo in Italia, muove il 3,2% del turismo contro il 2,4% del sistema ferroviario. Quindi dei due sistemi che sono non in competizione ma ovviamente in comparazione, in collaborazione, l'autobus copre il 60% della movimentazione turistica nel nostro paese, quindi non è assolutamente secondario e poi soprattutto garantisce quella capillarità che i sistemi fissi non riescono ovviamente a garantire.
Tutto questo a fronte però di un sistema di regole complesso, soprattutto nelle città d'arte, con addirittura una doppia tassazione, perché alla tassa di soggiorno di queste città poi si somma la tassa di accesso dei pullman all'interno delle ZTL, creando una duplicazione.
In effetti, contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, cioè che l'autobus dovrebbe essere favorito perché garantisce movimentazione collettiva, evita che 20 automobili raggiungano la stessa città e, come vi dicevo prima, garantisce capillarità, in effetti nel nostro paese la situazione della imposizione di tasse attraverso le ZTL e il fatto che paghiamo anche la tassa di soggiorno, quindi una sorta di doppia tassazione, mette i nostri clienti in condizione di spendere di più di quanto dovrebbero, oltre che creare difficoltà alle imprese, perché in quasi nessuna città italiana ci sono infrastrutture dedicate al turismo e per lo smistamento di viaggiatori. Consideriamo e ricordiamo che gran parte della nostra utenza è costituita da giovani, da ragazzi e da anziani, quindi un'utenza che invece avrebbe bisogno di maggiori tutele e di maggiori servizi quando arriva in città.
Tutto questo è valido soprattutto nelle grandi città d'arte, e in Italia ne abbiamo sicuramente tante. È valido a Roma, dove questo è l'anno del giubileo, probabilmente non abbiamo ancora visto grandi affluenze di turisti perché la stagione è ancora quella invernale, ma probabilmente in primavera tutto questo cambierà.
Roma sicuramente è in assoluto tra le città italiane che accoglie il maggior turismo sempre. L'anno giubilare ovviamente amplifica questa problematica. Noi ci rendiamo conto che questo è un argomento da affrontare con razionalità e con decisione. Riteniamo comunque che la soluzione non sia aumentare i ticket d'ingresso, perché il dialogo invece tra sistemi associativi e sistema comunale e gli altri soggetti che stanno lavorando alla cremente sul giubileo, secondo noi deve portare a soluzioni nell'interesse della città, che non può essere ovviamente, come dire, danneggiata, ma anche del trasporto collettivo, che non può essere messo in secondo piano, visto che fa arrivare a Roma migliaia, milioni di persone.
Il tema è quello che diceva sicuramente lei, quello del dialogo fra associazioni di categoria, amministratori, ma quali sono le altre soluzioni che voi avete immaginato per risolvere una parte di queste problematiche?
Noi auspichiamo la realizzazione di piccoli punti, piccoli o grandi punti di accoglienza dei nostri turisti. Perché se è pur vero che non è giusto e non opportuno arrivare in piazza San Pietro con l'autobus come avveniva negli anni 50, e ci rendiamo conto che questo ovviamente è utopico, è altrettanto vero che le distanze di una grande città come Roma vanno garantite e coperte con sistemi che siano razionali, dove l'intermodalità per esempio sia un elemento fruibile dai nostri passeggeri e dai nostri utenti.
Quindi stazioni di scambio intermodale, un po' come avviene con le merci anche con i passeggeri, e quindi un grande dialogo anche fra le varie modalità, in particolare fra gomma e ferro.
Sì, ho detto in apertura che gomma e ferro sono solo in apparenza concorrenti, ho citato i numeri giusto per far capire quanto pesa il sistema autobus nel trasporto dei turisti, ma è chiaro che i due sistemi devono dialogare, perché la gomma, che si tratti di trasferimenti diretti o anche di ultimo miglio, cioè il transfert dalla stazione, dall'aeroporto verso la grande città, la combinazione dei due sistemi, dei tre sistemi, compreso quello aereo, è una combinazione inevitabile. Quindi il dialogo tra le parti, il dialogo tra chi fa gomma, chi fa ferro, chi fa aria e, perché no, anche il sistema crocieristico che fa arrivare un sacco di turisti nelle città d'arte, è una condizione necessaria per arrivare a soluzioni condivise che portino a aumentare il traffico in maniera razionale.
Bene, allora termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Nicola Biscotti, presidente di ANAV. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. E beh, oggi restate con noi perché parleremo di un brand davvero iconico per l'Italia. Parleremo di Lancia in compagnia di Luca Napolitano, che è il Global CEO di Lancia nel mondo. Faremo un po' il punto la situazione per quanto riguarda questo brand, parleremo della nuova Y, ma parleremo anche del ritorno di Lancia alle competizioni sportive. Restate con noi.
Io consiglio il giorno prima della gara di evitare di fare il riposo completo, ma di fare invece un minimo di attivazione e quindi di fare uno sport a basso impatto, che per esempio per il triathlon potrebbe essere nuotare.
Tanti tra virgolette fanno un po' i fenomeni, poi la maratona inizia dopo il 30° chilometro, infatti già al 33° da che eravamo in 20 siamo rimasti in 4 tipo.
Sì.
E da lì poi ho continuato sempre regolare lo stesso ritmo insieme a un altro ragazzo, un keniano, ci siamo dati una mano a chiudere addirittura insieme con questo tempo stratosferico.
Però alla fine, già diversi anni fa in realtà, quello che è venuto fuori è che la dieta chetogenica non migliora le prestazioni in termini di appunto aumento della resistenza, ma quello per cui potrebbe essere utile, diciamo, è un miglioramento della composizione corporea.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6:30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse, quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad un brand sicuramente iconico, un brand che ha fatto la storia e probabilmente vuole fare ancora la storia dell'auto. Parliamo infatti di Lancia e lo facciamo quest'oggi in compagnia di Luca Napolitano, CEO di Lancia. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno Massimo e buongiorno a voi tutti.
Allora, come Duopo in queste circostanze, soprattutto ancora nella prima parte dell'anno, facciamo un po' un bilancio dell'anno passato da qualche settimana, ormai il 2024, come è andato quest'anno per Lancia?
Il 2024 per Lancia è stato un anno molto importante, lavoravamo al piano di rilancio da febbraio del 2021, quando è nata Stellantis. Abbiamo presentato a settembre del 2021 un piano di rilancio, un piano strategico a 10 anni di rinascita della marca, quindi un piano che non è solo, non riguarda solo la sostituzione della precedente generazione della Y, è un piano a 10 anni, un piano strategico che comprende un piano importante di prodotto con 3 nuovi modelli, un piano di distribuzione, un piano di riposizionamento, un piano di riapertura della marca fuori dall'Italia, quindi un piano davvero molto complesso, un piano che finalmente a giugno del 2024 si è cominciato a concretizzare con il lancio della nuova Y, quindi un anno importante perché con questa nuova vettura riparte una storia nuova per la nostra marca, una marca che ha più di 110 anni certo. Di storia, quindi è stato un movimento che ha creato grande interesse negli appassionati, che ha creato grande curiosità e ovviamente c'è tanta aspettativa per quello che vogliamo fare nel futuro.
Il processo di rinascita di Lancia, un processo che è stato presentato tra l'altro proprio poche settimane fa a Bruxelles, con quali risultati?
Il Motor Show di Bruxelles è stata un'esperienza molto interessante, era un po' che non frequentavo Motor Show e vedere tanta energia, entusiasmo, gente appassionata al mondo dell'auto, nonostante diciamo, una situazione un po' confusa in questi ultimi mesi, ha dato sicuramente a tutti tanta energia. È stata l'occasione per incontrare giornalisti, per incontrare i clienti, anche per rientrare in un mercato in cui Lancia non era presente da tempo. Citavo prima che, a parte l'Italia, abbiamo deciso di riportare Lancia in quattro nuovi mercati: Spagna, Francia, Olanda, Belgio. Non abbiamo bisogno di molti concessionari né di grandi concessionari, abbiamo bisogno sicuramente di strutture nelle grandi città strategiche, nelle grandi città europee, e soprattutto abbiamo bisogno di tanta gente appassionata. Questo è il caso del Belgio, Belgio e Lussemburgo, 14 concessionari, che è stata sicuramente l'occasione per incontrare e per a cui raccontare un po' quali saranno i prossimi passi. Allora, per tornare al Bruxelles Motor Show, abbiamo presentato ovviamente la nostra nuova Y, ma con qualche sorpresa, perché c'era anche lì la Rally 4, la HF Rally 4, quindi la vettura con cui correremo il nostro trofeo Lancia già a partire da maggio di quest'anno. E poi c'era la sorpresa di avere un po' il nostro partner preferito quando parliamo di rally, insomma c'era Mickey Biasion, che era con noi a spiegare un po' qual è la preparazione che stiamo facendo con la squadra Lancia Corse per farci trovare pronti alla prima gara.
Questo processo di internazionalizzazione è partito da Bruxelles, è partito con una serie di tappe di cui ci hai già annunciato le prime. Ci sarà anche una seconda fase con un'espansione ulteriore di questo progetto?
Massimo, non abbiamo fretta, nel senso che il nostro obiettivo è far bene le cose. Lancia non deve fare tutto, non deve entrare in tutti i segmenti di mercato, non deve andare dietro tutti i tipi di clienti, tutti i target diversi, né entrare in tutti i territori di marketing, né lanciare in tutti e 28 i mercati europei tutti insieme. No, Stellantis non si aspetta questo da Lancia. Il nostro obiettivo è lavorare insieme a Alfa Romeo e DS all'interno del premium cluster per rafforzare l'offerta premium di Stellantis in Europa. Quindi quello che dobbiamo fare noi sono cose ben fatte. Abbiamo deciso per una prima wave di mercati, una prima ondata di mercati da lanciare, come dicevo, Olanda, Belgio, Spagna, Francia. Adesso ci concentriamo su questo, oltre che all'Italia, che rimane il nostro mercato domestico e l'80% delle nostre vendite per adesso. Cercheremo di fare bene questo. Se saremo bravi, andremo avanti.
Veniamo al nuovo prodotto, la Lancia Y. Poi però dopo voglio parlare con te anche di motorsport, perché ovviamente tutti quelli della mia generazione associano il concetto di motorsport al brand Lancia. Ma veniamo al Lancia Y. Quali sono le caratteristiche di quest'auto su cui puntate ovviamente molto?
Allora, la vettura è una vettura completamente diversa dalla precedente. Devo dire che c'è stato anche molto coraggio nel fare questa importante trasformazione. La precedente Y, 4 generazioni, qualche milione di unità venduta, c'è ancora quasi 1 milione di parco circolante in giro per le strade italiane, quindi sicuramente grande coraggio nel cambiare. Però noi crediamo che sia la cosa giusta. Sai, quando facciamo i nostri clinic, la parola che esce più frequentemente dai clienti che guardano le nostre vetture è futuristico, no? Quindi io credo che questo dimostra che siamo un po' sulla strada giusta. Quindi la nuova Y, ripeto, non è la sostituzione dell'attuale Y, è la vettura con cui dobbiamo rilanciare un marchio con una missione un po' diversa da quella che aveva la Y fino a oggi. È una vettura un po' più grande, sono 4 metri, sicuramente più trasversale. La precedente Y vendeva il 70% alle donne, questa è una vettura che è più bilanciata nelle nostre vendite di oggi, siamo più su un 50-50. È una vettura che sta conquistando molto, quindi stiamo vedendo clienti in concessionaria che arrivano da Audi, da Mini, da Toyota, da Volkswagen, e questo è buono, perché se prima avevamo una fedeltà molto alta, sicuramente la missione della nuova Y è quella di conquistare di più sul mercato e di preparare l'arrivo della nuova vettura nel 2026, della seconda vettura nel nel 2026. Quindi diciamo che siamo molto soddisfatti di come Ypsilon si sta comportando. Abbiamo un pochino più di 10.000 ordini che abbiamo raggiunto nella seconda parte dell'anno e ripartiamo a gennaio sicuramente con la strada giusta. In Italia peraltro c'è stata una grandissima ristrutturazione della rete che ha veramente a parte lavorato e investito molto in Lancia nel 2023-2024, 160 nuovi concessionari, 220 venditori dedicati pronti a affrontare per Lancia una grandissima avventura.
Hai solleticato la mia curiosità e quindi dovrò farti fra un po' la domanda su quale sarà la vettura del 2026, però rimaniamo ancora nel 2025 perché lo hai anticipato anche prima. A Bruxelles avete portato anche la versione sportiva di questa auto, con quali ambizioni?
La verità è che il sogno del rally c'era già a febbraio del 2021, no? Quando abbiamo iniziato a lavorare per il piano. È anche vero che io l'avevo messo un po' da parte, perché per tornare un po' alla nostra filosofia di lavoro, cioè quella di andare un po' per priorità, no? Quella di fare le cose bene. Se tutti i miei predecessori hanno provato a fare il rally, perché è quello che il capo di Lancia vuole fare da subito, il primo giorno che si è seduto a questa scrivania.
E nel DNA non ci puoi fare niente praticamente.
Non c'è dubbio. Io ho voluto essere un po' più pragmatico, un po' più realista, quindi cercare di concentrarmi nell'ottenere qualche risultato e mettermi in una posizione più solida per poter presentare una proposta di rally. Quindi ho aspettato il momento giusto e credo di aver fatto bene, perché è una proposta che ha un percorso molto interessante, che inizia dal Rally 4. Ovvio che molti appassionati avrebbero voluto il mondiale, certo anche io, ma abbiamo preferito un approccio più pragmatico, più umile anche, più realista. Ci piace l'idea di ricominciare da capo, anche se siamo la Lancia, ma è passato tanto tempo, no? Quindi credo che sia opportuno ricominciare in maniera molto umile dall'inizio. Ci piace molto l'idea di ricominciare dai giovani. Nel Rally 4 ci sono tanti giovani che si divertono, che fanno gare, che ci mettono tanta emozione e passione, e noi vogliamo ricominciare con loro. La vettura sta avendo molto successo perché la combinazione tra dei costi di manutenzione molto, molto interessanti, un prezzo molto interessante e anche un percorso di gare e di premi altrettanto interessanti, la macchina sta avendo molto successo. Ne abbiamo già vendute quasi 90, quindi questo dimostra che in pochi mesi siamo riusciti a entrare un po' in un mercato molto difficile, molto complicato, e Lancia diciamo si sta presentando bene su questo mercato, quindi siamo pronti. E a maggio cominciamo a correre.
E ovviamente la speranza di tutti i tifosi, di tutti gli italiani, è di vederla presto anche al mondiale. Chiudiamo parlando di futuro, un futuro prossimo, certamente non remoto, lo hai anticipato tu, quindi non posso non farti una domanda su quali saranno i prossimi prodotti che seguiranno la Ypsilon.
Abbiamo un piano molto chiaro, fatto in tre passi, che vogliamo fare uno per volta, con grande qualità. Questa è la grande sfida della nuova Lancia: qualità, qualità nel prodotto, qualità nel servizio, qualità nella rete. Il prossimo passo arriva già a metà del 2025, della versione HF della Ypsilon, visto che parliamo di rally e quindi che sicuramente abbiamo tanti appassionati che ci stanno ascoltando. Arriverà la versione HF della Ypsilon, quindi la versione sportiva, una vettura più larga, più aggressiva, più bassa, 280 cavalli, 0-100 in 5.6-5.7 secondi. Questo è quello che vogliamo fare. C'è un allineamento tecnico molto intenso di preparazione della Rally 4 HF e della versione HF stradale, e qui Michi Biasion ci sta dando ovviamente una grande mano. Stiamo lavorando insieme a Balocco nel nostro proving ground per arrivare pronti sia per le competizioni che per la performance della versione HF. Questo è metà 2025. Allo stesso tempo stiamo lavorando per il lancio della seconda vettura, che arriverà nel 2026. Sarà la nuova Lancia Gamma. Si chiama Gamma perché un po' come la Gamma che tutti ricordano, ha un design sicuramente molto innovativo, una vettura 4,70 m, un bellissimo sportback prodotto a Melfi in Italia, su Stella Medium, quindi questa è una piattaforma che ci dà oltre 700 km di range nella versione elettrica, che ci dà anche le quattro ruote motrici, quindi che ci permette di tornare alla versione integrale, e che avrà anche una versione ibrida per rispondere al mercato in maniera molto concreta. Questo metà 2026, l'HF io l'ho già guidata, è fantastica, la nuova gamma è pronta per entrare presto nel processo produttivo. Il terzo e ultimo passo è quello della Lancia Delta, ma su questo sicuramente abbiamo molto tempo da lavorare, anche se sappiamo bene come farla.
Lo sapete sicuramente bene, poi questo è un nome davvero evocativo per tutti, quindi suppongo che ci lavorerete sicuramente tanto. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Luca Napolitano, CEO di Lancia. Ovviamente seguiremo con grandissima attenzione i lanci di questi mesi, a cominciare dalla versione HF di Ypsilon. Termina qui questa puntata di Strade e Motori, che ritorna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, da lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20.50. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.